Dicevo dunque che la metafora della produzione di tempo, del risparmio di tempo, è contraddetta anche a livello della riproduzione del singolo individuo nella vita quotidiana, cioè la riproduzione di ognuno di noi nella nostra vita di tutti i giorni. Perché? Beh, intanto è interessante vedere come diciamo, fare un panorama, ricostruire un panorama della nostra vita quotidiana sotto l'aspetto che ci interessa a noi, cioè quello dell'uso del tempo. E vediamo che, per esempio, il tempo richiesto dalle singole pratiche iscritte nella vita di tutti i giorni è certamente diminuito in maniera consistente, o almeno tende a diminuire in maniera consistente. Per accorgersene basta confrontare le quote di tempo, cioè le durate che sono attualmente necessarie per le attività domestiche, anche solo confrontarle con quelle di qualche decennio fa, se non di molti decenni fa. Per esempio, assumiamo l'esempio del molto usato del bucato, no? Il bucato senza la lavatrice naturalmente richiede molto più tempo di quanto richieda del nostro tempo il fare il bucato con una lavatrice. Infatti lavare la biancheria, cucinare, pulire la casa costa indubbiamente molto meno in termini di tempo di quanto non costasse molti anni indietro, per esempio all'inizio del secolo scorso, ma anche a metà del secolo scorso. E quindi ognuna di queste pratiche, ogni pratica, non tutte, ma insomma la gran parte, occupano meno tempo adesso perché sono, per esempio, meccanizzate. Abbiamo dei piccoli elettrodomestici, piccoli o grandi, che ci fanno risparmiare tempo. Ma questa verità parziale, che è sotto gli occhi di tutti, viene smentita immediatamente se guardiamo però alla quota di tempo complessivamente impiegata nella somma delle attività di riproduzione quotidiana. E vediamo che, per esempio, complessivamente questa quota di tempo dedicata alla riproduzione non è diminuita, ma in alcuni casi è addirittura più grande che nel passato. Ora, dire nel passato non ha un gran senso, ma se confrontata con, per esempio, 50 anni fa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se è vero che si è sottratto tempo alle singole azioni quotidiane, cioè nelle singole azioni quotidiane noi risparmiamo effettivamente del tempo, tuttavia contemporaneamente si è avuta una moltiplicazione delle attività socialmente richieste per la nostra autoriproduzione quotidiana. E quindi complessivamente, se ognuna di queste attività, di queste pratiche richiede meno tempo che nel passato, fare la maionese con l'elettrodomestico apposta per la maionese, macinare il caffè con il macina caffè elettrico, lavare la biancheria con la lavatrice, naturalmente fa risparmiare enormi quantità di tempo, ma sono aumentate complessivamente le attività quotidiane che vengono richieste all'individuo medio inserito nel mercato del lavoro di questa nostra società, sono aumentate. E questo aumento delle attività, delle pratiche socialmente richieste per la nostra riproduzione individuale, per la nostra autoriproduzione, è una moltiplicazione, è un aumento, una moltiplicazione che corrisponde niente altro che all'aumento crescente di merci immesse sul mercato. Quindi, ci sono più merci da gestire, potremmo dire, più merci che riguardano la nostra vita quotidiana, che usiamo nella nostra vita quotidiana per la nostra autoriproduzione, che richiedono del tempo. Ognuna di queste richiede del tempo. Ma quando si parla della necessità imposta dall'autoriproduzione, non ci si riferisce chiaramente solo all'aspetto materiale, ma anche a quello culturale del fenomeno. La valutazione della cogenza, cioè del fatto che alcune pretese sociali sono ineliminabili, sono insuperabili, nei confronti dell'individuo, impone naturalmente l'impiego di parametri che non siano solo materiali, ma anche culturali. Ognuno di noi, il singolo individuo, deve rispondere adeguatamente al complesso di pretese che la società gli rivolge, se non vuole incorrere o nell'isolamento o nell'emarginazione economica, o sociale. Come individuo integrato nelle forme sociali del vivere nelle società capitalistiche tardo-moderne, cioè in quelle forme del vivere sociale che sono orientate secondo il sistema delle merci, ognuno di noi è tenuto ad autoriprodursi a livello corrispondente al proprio status, quando non a livello dell'immagine ideale dello status a cui aspira. Per cui i lavoratori si riproducono come lavoratori di un certo diciamo standard all'interno di un certo mercato del lavoro X, eccetera. E quindi se misuriamo dunque la produzione sociale di tempo con il reale e concreto impiego del tempo quotidiano ai fini della riproduzione sociale personale, vediamo che la massa di tempo prodotta socialmente non ha sostanzialmente investito la vita quotidiana degli individui. Cioè, noi non stiamo senza fare niente per diciamo un lasso di tempo quotidiano ogni giorno. Chi lavora in genere non ha questa durata libera dal fare le cose per l'autoriproduzione. Quindi la società, scusate, la metafora della società produttrice di tempo o risparmiatrice di tempo si dimostra assai lontana dalla realtà anche da questo punto di vista, non solo da quello a cui facevo riferimento prima, cioè quello del fatto, relativo al fatto che non si redistribuisce il tempo risparmiato nella sfera della produzione. Ora, tutto ciò è collegabile cioè il fatto che riguarda il tempo dell'autoriproduzione, cioè la necessità di sempre più pratiche che riguardano l'autoriproduzione. Questo fenomeno è collegabile all'enorme accrescimento che si è verificato negli ultimi decenni in ciò che Illich, che vi ho già citato, definisce come lavoro ombra. Lui definisce tutto questo insieme di pratiche che facciamo, che ci sentiamo costretti a fare per la nostra autoriproduzione, lo definisce come un lavoro ombra, cioè un lavoro nascosto, un lavoro che non appare alla luce del sole, che è appunto coperto, ma che nonostante ciò rimane sempre lavoro. E Illich lo definisce appunto come quel lavoro non remunerato. Ecco, una cosa importante, una qualità, una caratteristica importante del lavoro ombra, non è remunerato, ma economicamente e ideologicamente indispensabile alla riproduzione di questo sistema sociale e anche alla riproduzione, come si è visto, del singolo individuo in quanto facente parte di questo sistema sociale, di questo contesto specifico. La sua cogenza, cioè la sua insuperabilità da un certo punto di vista, no? Il fatto che costituisce un vincolo, dice Illich, la cogenza del lavoro ombra è legata al fatto che senza il lavoro ombra, senza di esso, la grande quantità di merci di ogni tipo che vengono immesse sul mercato non potrebbe essere utilizzata, consumata, senza questo enorme dispendio di tempo nella vita quotidiana. In questo senso si configura, secondo Illich, come un complemento del lavoro salariato, tra virgolette. Il lavoro ombra è, per Ivan Illich, un complemento del lavoro salariato, che molto spesso richiede meno fatica e meno tempo del lavoro salariato non retribuito, non riconosciuto come lavoro, cioè richiede Scusate, la citazione di Illich dice: un lavoro salariato che molto spesso richiede meno tempo del lavoro ombra, cioè di questo lavoro che non è riconosciuto come lavoro e non è retribuito. Non è retribuito. Illich, peraltro, sottolinea con particolare vigore questa mistificazione, cioè la mistificazione cui è sottoposto il lavoro ombra. Prima fra tutte la sua sottovalutazione rispetto al lavoro propriamente detto, cioè al lavoro salariato, e scrive a questo riguardo a pagina, non mi ricordo esattamente la pagina, mi sembra a pagina 110, sì, pagina 110, scrive: nelle società industriali è a tal punto routine il lavoro ombra da restare senza nome. Ci sono eufemismi che ne fanno cose da nulla: attività del tempo libero, attività consumistiche, volontariato, shopping, cioè lui elenca che cosa? I nomi, vari eterogenei nomi con i quali viene denominato il lavoro ombra, eh? Attività del tempo libero, attività consumistiche, volontariato, shopping. Ma, continua Illich, rigidi tabù impediscono di vedere in questo fare non retribuito, cioè in queste pratiche non retribuite, economicamente costruttive, qualcosa di coerente con la realtà quotidiana. Le ideologie sostengono che deve essere fatto, in qua il lavoro ombra, quindi deve essere fatto, dice Illich, cosa che sostengono e ci sospingono a fare le ideologie, in quanto il lavoro ombra è componente indispensabile della riproduzione della forza lavoro, cioè la riproduzione di ognuno di noi, come vi dicevo prima, e riproduzione dei rapporti di produzione, dei rapporti di produzione tra le classi, evidentemente. Ciò che nella società industriale a est come a ovest è cogente e non retribuito, a quanto sembra, non può essere definito lavoro senza aggettivi. Questa naturalmente è una, così, una citazione molto polemica di Illich, nella quale lui fa vedere come non solo questo lavoro ombra, che è importantissimo anche se non è retribuito perché fa parte delle attività necessarie, anzi cogenti della nostra riproduzione individuale, non solo è velato, nascosto, ma non può avere neanche, cioè essere chiamato per com'è, cioè essere chiamato appunto un lavoro, ma viene denominato in vari modi: lavoro, tempo libero, consumo, shopping, volontariato. Tutto ciò fa parte, dice Illich, della riproduzione nostra, individuale, come dicevo prima, ma anche, cosa molto importante sulla quale Illich mette molto spesso l'accento in questo suo libro, fa parte ineliminabile della riproduzione dei rapporti di produzione, cioè della riproduzione dei rapporti tra le classi. E quindi il lavoro ombra, dice ancora Illich a pagina 179, è un complemento perché consiste nella creazione di valori collegati alla merce, per lo più. E diciamo, si dipana nella trasformazione delle merci in beni di consumo. Cioè noi compriamo delle uova per farle, che sono una merce sul mercato, per farle diventare maionese, dobbiamo fare delle operazioni, ci sono delle pratiche da svolgere. Ci bisogna aprire le uova, metterle in un recipiente, metterci l'olio, il limone, eccetera, eccetera. Tutto ciò, lui dice, è un complemento perché consiste in una trasformazione delle merci in beni di consumo. L'ambito temporale nel quale si dispiega questo lavoro ombra è naturalmente quello extralavorativo, cioè quello che non è retribuito, che non è considerato come lavoro salariato, come lavoro dipendente. Lo spazio, quindi l'ambito temporale è questo, lo spazio è quello della domesticità, cioè della casa e delle attività connesse alla vita quotidiana casalinga. Il lavoro ombra comprende, spiega ancora Illich, a pagina 109, comprende gran parte dei lavori domestici fatti dalle donne nelle proprie case e nei propri appartamenti. Comprende le attività connesse col fare la spesa, portare i figli a scuola, attendere con loro nell'ambulatorio medico, vigilarli sul campo giochi, sgobbare con loro per gli esami, ma anche l'andare e venire del padre dal posto di lavoro, cioè il percorso che si fa per andare a lavorare, no? Per andare da casa al luogo di lavoro. Comprende anche, dice Illich ancora, lo stress del consumo forzato, la resa ormai introiettata, a pedagoghi e terapeuti, cioè come dire, l'abbandono, la delega a pedagogisti e terapeuti, l'acquiescenza ai burocrati e non ultime le attese ai semafori. In una parola, tutto ciò che viene etichettato come vita privata o vita in famiglia.